Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
E nuova sessione plenaria del Parlamento europeo qui a Strasburgo significa nuova puntata di Eurofonica in diretta dal Voxbox del Parlamento europeo per raccontarvi l'Unione europea su tutte le radio del circuito Raduni. Io sono Fabiano Catania e con me Clara Stevanato e Margherita Odasso. Potete seguire questa puntata in diretta su tutte le radio Raduni ma anche su Facebook, visto che siamo in diretta della pagina Facebook in video.
E pensate che potete anche partecipare a questa puntata twittando o postando su Facebook con l'hashtag Eurofonica.
Lo sapete invece che potete seguirci anche su Instagram? Ogni giorno le nostre stories vi raccontano che cosa succede in tutta Europa.
Ecco, incredibile, però adesso torniamo a noi, perché come sempre sono tantissimi i temi trattati questo mese nel Parlamento Europeo di Strasburgo, ma partiamo da ciò che è successo ieri, perché il personaggio del giorno è stato sicuramente la superstar della politica europea, cioè il presidente francese Emmanuel Macron, che è intervenuto davanti al Parlamento europeo, vero Clara?
Infatti, proprio così, perché ieri mattina il presidente Macron ha tenuto un lungo discorso sul futuro dell'Europa davanti al Parlamento riunito in seduta plenaria. Il dibattito con gli europarlamentari è durato più di 3 ore e ha toccato chiaramente anche uno dei temi più caldi della politica internazionale di questi giorni, ovvero la questione siriana.
Sì, ma la Siria è solo uno dei tanti argomenti che toccheremo in puntata. Parleremo anche di ambiente, di sviluppo sostenibile e di economia circolare. Il nostro Nicola Pifferi ha intervistato per voi Simona Bonafè su questo tema.
Ecco, questo e molto altro in questa puntata di Eurofonica, però adesso andiamo a scoprire cosa ha detto il presidente Emmanuel Macron. Ascoltiamo un breve estratto dal suo intervento davanti al Parlamento.
Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron.
Eurofonica.
Nous avons besoin d'une souveraineté qui seule permettra, face aux grandes migrations, à l'insécurité planétaire, aux transformations économiques, sociales et environnementales, d'apporter les bonnes réponses. C'est cela, cette souveraineté européenne à laquelle je crois.
Je dois vous dire, c'est très courageux de votre part, dans un pays qui a toujours pensé « Vive l'Europe pourvu qu'elle est française », parce que c'est quand même un peu le sentiment en France.
Eurofonica. E il signore francese con quell'accento un po' parigino che avete sentito è il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che ha fatto appunto un lungo discorso davanti al Parlamento europeo. Il discorso è stato molto approfondito e ha toccato diversi punti. Quello che ci ha colpito di più, bisogna dire, però, è l'utilizzo frequente della parola sovranità, in un senso che di solito è molto diverso da come viene usato.
Infatti, perché la sovranità non è tipicamente, diciamo, un tema di stampo europeista, è più che altro un tema degli amici, diciamo così, populisti, no?
Sì, esatto, Clara, ma Macron ha voluto un po', diciamo, ribaltare questo concetto classico. Ha detto, e cito testualmente, dobbiamo costruire una nuova sovranità europea tramite la quale daremo risposte chiare ai nostri cittadini per proteggerli e rispondere ai disordini del mondo.
E Macron ha inteso questa sovranità in diversi modi. Ha infatti parlato di 4 concetti di sovranità. La prima è una sovranità economica e commerciale, la seconda una sovranità climatica e energetica, poi una sovranità della salute e dell'alimentazione e infine una sovranità digitale.
L'obiettivo della prima è difendere e sviluppare le opportunità economiche e gli interessi di produttori e consumatori, mentre per quanto riguarda la seconda, Macron immagina una sovranità climatica ed energetica, volta a creare una transizione energetica credibile nel rispetto della COP21, cioè gli accordi di Parigi sul clima.
E pensate che quel gran bell'uomo del presidente ha anche sostenuto l'idea di una possibile tassa alle frontiere per la CO2.
Comunque, il terzo punto di cui ha parlato riguarda la sovranità della salute. Macron auspica una sovranità alimentare di qualità, che è buona sia per la nostra economia, ma soprattutto per il nostro territorio.
Infine l'ultimo punto di cui il presidente Macron ha parlato ed è la sovranità digitale. Quest'ultima permette soprattutto di difendere i nostri dati personali.
Sì, che è un tema secondo me assolutamente fondamentale anche alla luce degli ultimi sviluppi del caso Cambridge Analytica. Quei simpaticoni di inglesi che sarebbero riusciti a manipolare una serie di elezioni presunte democratiche. Per questo il suo discorso considera essenziale una legislazione a livello europeo, perché i singoli stati da soli possono fare ben poco.
Ecco, mi sento di dire che in questo discorso c'è tanto del presidente Macron, della sua profonda volontà riformista verso l'Unione Europea. In particolare Macron ha manifestato la volontà di completare un'unione bancaria, visto che il processo di unione bancaria è ancora molto lontano dal completarsi, di riformare l'unione monetaria, quindi l'euro, e insistere sull'idea di bilancio unico europeo.
Insomma, per riassumere, un'Europa un'Europa sempre più forte, sempre più democratica, che sta tutta nella frase pronunciata dal Presidente. E cito: di fronte all'autoritarismo che ci circonda, la risposta non è la democrazia autoritaria, ma l'autorità della democrazia.
Eurofonica.
E state ascoltando Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo e su tutte le radio del circuito Raduni. Ricordiamo che potete ascoltarci su, potete seguirci, scusate, su tutti i social, Instagram, Twitter e Facebook.
Ma stavamo parlando di Macron, giusto?
Sì, è giusto. Abbiamo appena parlato del discorso di Macron ieri davanti al Parlamento Europeo. Ma parlare del presidente francese non vuol dire solo parlare di riforma dell'Unione Europea e coesione, ma anche della sua riforma delle ferrovie. Perché in questo momento in Francia ha creato una grande mobilitazione sociale contro di lui.
Eh sì, a chi lo dici Margherita, visto che io e Clara tra l'altro domani dobbiamo tornare a Parigi con il treno e siamo anche un po' preoccupati di questa cosa. Però indipendentemente dallo sciopero, il tema è importante secondo noi anche a livello europeo e il perché ce lo spiega Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Continuano in Francia le proteste dei ferrovieri contro la riforma, fortemente sostenuta dal presidente Emmanuel Macron, della SNCF, la società ferroviaria statale equivalente alle nostre Ferrovie dello Stato. Il governo vuole modificare lo statuto dei ferrovieri, ritenuto più protettivo rispetto agli altri lavoratori del paese. Pensate ad esempio alla possibilità di pensionamento anticipato a 52 anni, una norma creata ad hoc per i ferrovieri di molti decenni fa, chiamati a svolgere lavori fisici molto duri come spalare il carbone e liberare i binari dalla neve. Oltre all'adeguamento dei contratti con quelli dei lavoratori degli altri settori. L'altro punto chiave della riforma è aprire alla concorrenza, che tuttavia vorrà dire sopprimere 9.000 km di linee secondarie. Secondo i sindacati, inoltre, la riforma non propone nessuna soluzione per ridurre il megadebito accumulato in questi anni, circa 54 miliardi di euro, né progetti per lo sviluppo del sistema ferroviario, ma la semplice trasformazione dell'azienda da società interamente pubblica a società a capitale misto, che, dicono, aprirebbe la strada ad una futura privatizzazione. Il primo ministro Edouard Philippe ha affermato che la riforma non è intesa a privatizzare la SNCF e a chiudere le piccole linee, ma è destinata a uscire da uno status quo che non è più sostenibile. Quello di SNFC è in effetti uno degli ultimi monopoli del vecchio continente e l'apertura del servizio alla concorrenza è imposta dall'Unione Europea. Dal 2019 entrerà infatti in vigore la liberalizzazione dell'alta velocità, in attesa del 2023, quando ad essere liberalizzato sarà anche il servizio regionale. Si tratta del cosiddetto quarto pacchetto ferroviario, un insieme di riforme e regole approvate in via definitiva nel 2016 dal Parlamento Europeo. La nuova legislazione prevede in sostanza che le compagnie ferroviarie possano offrire i propri servizi di trasporto di passeggeri nazionali in tutti i mercati interni all'Unione Europea, una novità assoluta che ha visto le aziende di trasporto già attrezzarsi per non perdere terreno. Ferrovie dello Stato, ad esempio, nel proprio piano industriale ha indicato nei mercati esteri uno dei pilastri della propria azione futura, con l'obiettivo di raggiungere i 4,2 miliardi di euro nel 2026. L'Italia, fra l'altro, è uno dei pochi esempi virtuosi in cui già esiste la concorrenza nel settore dell'alta velocità tra Trenitalia e NTV, che ha permesso di far crescere il mercato e ridurre i prezzi. Non è un caso, infatti, che alcune compagnie aeree abbiano abbandonato la rotta Milano-Roma ed altre abbiano drasticamente ridotto il numero di voli giornalieri. Secondo le nuove regole del quarto pacchetto ferroviario, le infrastrutture e le reti resteranno tuttavia pubbliche, mentre i servizi potranno essere privatizzati attraverso le gare di appalto aperte a tutti gli operatori ferroviari dell'Unione Europea. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
E continuiamo a parlare di Emmanuel Macron in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo e questa volta parliamo di Siria, perché la Francia è stata protagonista negli ultimi giorni come membro di una coalizione internazionale in cui figuravano anche Stati Uniti e Regno Unito e che è intervenuta in risposta sull'uso da parte di Assad di armi chimiche.
Sì, e diciamo che questo intervento è stato comunque attaccato da buona parte d'Europa perché è giudicato comunque controverso.
Sì, ma su questo fronte Macron ha ribadito che il loro intervento è stato pienamente legittimo dal punto di vista delle modalità e dell'azione. Non quindi una dichiarazione di guerra, ma un'operazione mirata ai tre siti di produzione e trattamento di armi chimiche senza alcuna vittima.
Ma Macron non ha voluto fermarsi solo sul recente passato, si è parlato anche di futuro della Siria. Il presidente ha annunciato di essere intenzionato a investire 50 milioni di euro per ONG presenti sul territorio siriano, in modo tale da fornire aiuti umanitari alla popolazione civile. L'obiettivo, ha concluso Macron, deve essere quello di rimettere in piedi il paese.
Ecco, questi fatti, ma ascoltiamo cosa ne pensate voi sull'intervento degli USA, del Regno Unito e della Francia con il Vox Pop di Mauro Gemma.
Eurofonica.
Non sono d'accordo sulle modalità con cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia sono intervenute in Siria la settimana scorsa. Penso però d'altro canto che un intervento sia assolutamente necessario davanti ad un conflitto che va avanti da più di 7 anni e credo che sì, l'Unione Europea dovrebbe assolutamente giocare un ruolo in questa situazione.
Difficile la situazione in Siria per via della presenza di numerosi agenti internazionali. L'intervento di Inghilterra e Francia sicuramente ha permesso agli Stati Uniti di non essere tacciati di aver agito in maniera unilaterale, malgrado comunque in violazione delle norme di diritto internazionale. L'Unione Europea è sembrata abbastanza compatta con la nota del suo alto rappresentante sulle posizioni comunque filo-statunitensi. Auspico che l'Unione Europea possa essere in grado di garantire in ogni caso l'operato degli osservatori internazionali che possono dare maggiore chiarezza sulla questione.
Credo onestamente che Francia e Regno Unito abbiano sbagliato ad unirsi all'attacco statunitense contro la Siria, perché al di là del fatto che parte della responsabilità della situazione medio orientale sia da imputare proprio alle potenze che hanno in questi giorni bombardato Damasco, rispondere con le armi sulla base di informazioni dubbie, considerando soprattutto l'alta tensione che c'è tra Russia e Stati Uniti, burattinai del panorama internazionale, evidenzia soltanto l'incapacità del mondo diplomatico di far fronte ad una situazione delicata. E l'Unione Europea ha il dovere di assumere le vesti di mediatore e di manifestare la sua rilevanza e la sua influenza di fronte alla scelleratezza di alcuni leader dei paesi definiti civili, perché come cantavano i Guns N' Roses, poi cosa c'è di civile in una guerra?
La sensazione è quella che la Siria c'entri ben poco, che il bersaglio invece sia la Russia e che gli avvenimenti degli ultimi mesi siano serviti a preparare il terreno per una rappresaglia contro Putin. Interessante vedere inoltre come Macron e May mostrano i muscoli e per l'occasione ammainano la bandiera europea per istare quella nazionale, ma la sensazione forte è che tutto questo stia accadendo per questioni di immagine, a supporto insomma di altri disegni politici, che sia Trump, che Macron e che May stiano cercando in ogni modo il consenso popolare, che stiano cercando di ottenere l'approvazione generale di chi vuole essere il primo della classe e che ben poco ha a che fare con l'uso delle armi chimiche in Siria.
Eurofonica.
E cambiamo decisamente argomento e parliamo di ambiente. Conoscete l'economia circolare? Sembra sicuramente un tema complicato, ma adesso proviamo a spiegarvelo noi. E si parte da un concetto molto semplice, no?
Nei vostri comuni si pratica la raccolta differenziata?
Sì, nel mio comune si pratica da diversi anni. All'inizio è stata un po' dura, bisognava abituarsi, ma sembra che adesso tutti si impegnino. E tra l'altro abbiamo anche la raccolta porta a porta, che è un'importante novità.
Sì, da me anche si pratica, però da poco. E tra l'altro questo è uno dei temi di oggi delle nostre stories Instagram nel nostro account ufficiale di Eurofonica. Partecipate al sondaggio sulla nostra prima storia.
In questa sessione plenaria si è discusso di rifiuti, riciclo ed economia circolare. L'onorevole Simona Bonafè dell'Alleanza Socialisti e Democratici Europei ha presentato 4 relazioni su questo tema che sono state discusse in Parlamento.
E il nostro Nicola Pifferi ha intervistato proprio Simona Bonafè per noi. Sentiamo.
Eurofonica. Mi ha raggiunto l'onorevole Simona Bonafè dei Socialisti e Democratici. Parliamo di ambiente, parliamo di queste tre risoluzioni, di queste tre relazioni che sono state portate al Parlamento europeo lunedì, sono state presentate e discusse in questi giorni, verranno votate domani, giusto?
Esattamente.
Parliamo allora di queste 4 direttive, di cui una in realtà è quella tecnica, che in realtà esistono già e solo vengono modificate adesso. In queste direttive c'erano degli obiettivi che erano stati prefissati, c'erano delle date di scadenza e sembrano tutte date di scadenza che sono già passate. La domanda è, si sono raggiunti questi obiettivi?
Non fino in fondo, ahimè, okay. Non fino in fondo, e noi però li abbiamo alzati, questi obiettivi. Li abbiamo alzati, abbiamo messo degli ulteriori vincoli per il 2030 e il 2035. Voglio ricordarne uno, che è quello a cui sono più affezionata, che è il limite di conferimento massimo in discarica. Cioè, se noi vogliamo un'economia circolare, non dobbiamo, e un'economia dove quindi i rifiuti sono un valore e non un problema da gestire, noi dobbiamo superare la logica del buttare tutto in discarica. Prima non c'era nessun limite al conferimento in discarica. Oggi, con queste nuove norme che andremo ad approvare, fissiamo un limite massimo del 10%. Significa che gli stati possono conferire al massimo il 10%. Per rispondere alla domanda che mi faceva prima lei,
giustamente sul punto dei diversi stati e delle
bravissimo.
Diverse fonti.
Lei prima giustamente mi diceva, ma sono limiti, cioè i target che abbiamo adesso sono già stati raggiunti? No. Infatti, pensate che la Romania, anche se adesso non c'è un target, però conferisce il 70% di rifiuti in discarica. Questo significa che lì invece il target c'è sul riciclaggio, ne ricicla meno di quelli che oggi sono richiesti. Bravissimo. E capite bene la difficoltà che avrà la Romania a proposito di differenze fra i vari stati. Dico la Romania, ma ce ne sono anche altri.
Ecco, appunto, a proposito di differenze, lei ha detto avere una mappatura ci permette di capire quanto la realtà ci separa dagli obiettivi fissati per legge. C'è un'Europa a due velocità anche sul tema dell'ambiente?
Anche a più di due velocità. C'è un'Europa che ha tante velocità sui temi dell'ambiente, però il principio che deve passare con questo nuovo pacchetto è che se ci poniamo tutti l'obiettivo di andare verso una transizione a un'economia circolare, dobbiamo fare degli sforzi, dobbiamo farli tutti, perché siamo tutti un po' indietro o in un tema o in un altro, c'è chi è più indietro sulle discariche, chi è più indietro sul riciclo, chi è più indietro sulla progettazione di prodotti già diciamo riutilizzabili e riparabili, quindi tutti dobbiamo fare uno scatto in avanti.
Per fare uno scatto tutti in avanti però ci vorrebbe anche la volontà del popolo. Io ho una sua citazione che ho trovato molto interessante.
E tanti soldi, aggiungo.
Questo chiaramente.
Quindi tanti investimenti ci vorranno.
Però lei ha detto che c'è un'opinione pubblica molto attenta ai temi della sostenibilità e per quanto questa sia una cosa di cui sarei molto felice, io in realtà sono un po' scettico, è veramente così? Cioè, tutta la popolazione dell'Unione Europea è veramente interessata ai temi della sostenibilità? Perché quando se ne parla sembra sempre, cioè ci si sente sempre dire sì, ma non è, in realtà non ha un effetto su di noi. Non è un'analisi un po' così falsata?
Allora, quando io ho preso in mano questo pacchetto qua 2 anni e mezzo fa, capivo che c'era una sensibilità nei confronti di questa tematica. Devo dire che in questi 2 anni l'ho proprio vista questa sensibilità. Certo, il consumatore nell'economia circolare ha un ruolo fondamentale, perché quando va al supermercato deve decidere se acquistare un prodotto che è fatto con un packaging, per esempio, riciclabile oppure no. Quindi la scelta del consumatore è fondamentale. Intanto le aziende devono mettere il consumatore nelle condizioni di poter scegliere un prodotto piuttosto che un altro, però è indubbio che il consumatore ha un ruolo fondamentale. Io penso che ci sia una grande sensibilità, soprattutto da parte delle nuove generazioni, soprattutto da parte vostra, no?
Sì, sicuramente diciamo, si vede un po'
voi avete capito molto bene che se continuiamo così noi prima o poi non ci troviamo, cioè non abbiamo un pianeta, un lato B del pianeta, quindi se continuiamo così prima o poi il pianeta ci presenta il conto. Voi l'avete capito molto bene e quindi siete quelli che io ho trovato più sensibili a questa materia qui, e sono convinta che siete anche quelli che quando vanno a scegliere i prodotti da acquistare mettono un occhio su queste cose.
Diciamo che io mi basavo anche sull'idea, me l'ero segnato qui, me l'ero appuntato qua, questo tema dei famosi sacchetti del reparto frutta. Diciamo che lì abbiamo avuto un po' abbiamo rivisto che in realtà la gente non è così interessata, però secondo me è assolutamente vero che ci sono due velocità anche nella popolazione europea, cioè chi, soprattutto i giovani, hanno capito che c'è qualcosa da fare, forse bisogna lavorare ancora di più sul resto della popolazione. Una domanda così, perché poi dobbiamo chiudere perché abbiamo finito il tempo nostro di esposizione. Lei è anche membro per il Parlamento Europeo della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti. Com'è interfacciarsi con gli Stati Uniti, che stanno dimostrando di non essere vagamente interessati all'ambiente adesso, quando si lavora con questi temi?
Beh, gli Stati Uniti sono quelli che vogliono uscire dall'accordo di Parigi firmato da Obama. Trump ha detto chiaramente che per lui il cambiamento climatico non esiste. Ha detto chiaramente che lui è per una politica energetica dove si può continuare a utilizzare il carbone, che è invece quello che sappiamo tutti che produce più emissioni di CO2 in atmosfera. Quindi è chiaro che sulle politiche ambientali non sono prettamente in linea con quanto portano avanti negli Stati Uniti, ma penso che sia un errore loro. Non è un caso infatti che la Cina, che è un altro grande competitore globale, stia investendo molto sull'economia circolare e molto sulle innovazioni produttive per andare incontro ai problemi della sostenibilità, perché anche la Cina ha grossi problemi di scarsità di materie prime e altro. Per cui ecco, chi prima si piazza in questo grande contesto ha dei vantaggi competitivi, quindi gioco forza prima o poi anche Trump ci arriverà, me lo auguro.
Chiaramente. In chiusura, un'ultima domanda: secondo lei qual è il primo passaggio che dobbiamo fare per avere una, per vivere più sostenibilmente, proprio noi nella vita quotidiana? Cos'è la cosa più importante e più facile?
Ma lo dicevo prima, quando andiamo al supermercato, cominciare a guardare supermercato, insomma, quando acquistiamo un prodotto, cominciare ad acquistare prodotti che parlino la lingua della sostenibilità. E questo è il primo passo, perché l'industria si modella sulla base dei, della richiesta, della domanda, no? Meccanismo, diciamo, che ci insegnano i primi corsi di economia. E quindi se la domanda è una domanda di sostenibilità di prodotti che insomma sono sostenibili, io penso che anche l'industria poi sia più incentivata ad andare in questa direzione.
Grazie mille, onorevole.
Grazie a voi.
E state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni e sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Ci ha raggiunto l'onorevole Elly Schlein del gruppo Socialisti e Democratici. Buongiorno e grazie di aver risposto al nostro invito.
Buongiorno.
Partiamo subito da Facebook e Cambridge Analytica, perché oggi il Parlamento ha affrontato una discussione su questo tema, sul tema dei dati sensibili dei cittadini e della possibilità di strategie di difesa contro le manipolazioni elettorali. Ecco, che opinione ti sei fatta sul tema?
Ma l'abbiamo discusso anche ieri con la commissaria Jourova, che mi è parsa molto consapevole della portata di questa sfida. La verità è che è una questione che non riguarda semplicemente il, diciamo, la protezione tradizionale dei dati, su cui pure abbiamo degli strumenti all'avanguardia. Abbiamo provato ad esempio il cosiddetto GDPR, il General Data Protection, nel regolamento, insomma, ecco, abbiamo degli strumenti. Il problema è che non è solo una questione di protezione dei dati, ma è anche diventata una questione di sfruttamento illegittimo di quei dati per fini elettorali, ad esempio. Quindi è una questione che riguarda l'essenza stessa e il fondamento delle nostre democrazie, una questione che riguarda anche la sovranità. Pensateci, non so se vi è mai capitato di segnalare un post che conteneva discorsi di odio su Facebook, sì, e certo, magari di sentirvi rispondere, sì, che vi ringraziavano per la segnalazione, però il, diciamo, non era un post, i contenuti, sì, non erano contrari alle nostre policy. Ecco, in questo modo quindi è anche una questione di sovranità su cui assolutamente ieri ho invitato la commissaria a pensare in grande. Lei mi ha assicurato nelle risposte che dopo aver chiesto chiarimenti a Facebook, adesso si stanno lavorando in coordinamento con le autorità garanti nazionali e stanno anche approfondendo tutti gli strumenti legislativi esistenti. A giugno ha promesso di tornare per aggiornarci e anche per riflettere se servano degli aggiornamenti anche dal punto di vista legislativo.
Sì, su questo tema.
Esatto, infatti Zuckerberg, il fondatore di Facebook, è intervenuto recentemente al congresso americano per riferire sulla questione dei dati. Allora, secondo te è opportuno che intervenga anche davanti al Parlamento europeo in questo senso?
Assolutamente sì, ho apprezzato l'invito che è stato fatto, ero tra coloro che lo ritenevano opportuno, anche perché insomma è molto facile immaginare che le stesse cose avvengano con altre società, con altre app, una mi sembra che sia proprio emersa nei giorni scorsi, e quindi anche con dati dei cittadini europei. Noi appunto, questo Parlamento è particolarmente impegnato, la commissione di cui faccio parte, la commissione LIBE, è particolarmente impegnata sul tema della protezione dei dati. Certo, come riconosceva anche il garante europeo dei dati qualche tempo fa in un'intervista, queste piattaforme sono 4-5 anni avanti rispetto al legislatore, sì, quindi dobbiamo veramente capire quali sono gli strumenti più attuali, più adeguati per far fronte a queste nuove sfide.
Ecco, parliamo di un altro tema caldissimo della politica europea, che è la questione siriana. Macron ieri nel suo discorso ha ribadito a più riprese che comunque l'intervento è legittimo dal punto di vista del diritto internazionale, perché c'è questo uso delle armi chimiche da parte di Assad. Le spiegazioni del presidente ti hanno convinto?
Ma soprattutto quello che non mi ha convinto del presidente è la contraddizione forte tra un dichiarato europeismo che però mi sembra più di facciata, perché mentre a una federalista convinta come me alcune delle proposte che ha fatto suonano assolutamente condivisibili se non auspicabili, ci sono dei punti come quello dell'atteggiamento tenuto con questo solito, posso dire purtroppo, attacco militare unilateralmente deciso con il Regno Unito e gli Stati Uniti, puzzano molto di vecchio, voglio dire, per un uomo nuovo come vuole presentarsi Macron. Anzi, il tema è proprio tutto lì. Tra le grandi sfide che l'Unione Europea si trova oggi di fronte, su cui definiremo il nostro futuro, io metto la questione migratoria, quella climatica, quella sociale ovviamente, che pure ieri è stata parte, certo, del dibattito, anche se troppo poco, ma anche quella di una politica estera e di sicurezza davvero, davvero comune. Ecco, io non ho visto nulla di più europeista nella pagina di quel grave attacco, che peraltro rischia diciamo di esacerbare, di acuire le tensioni nell'area, e poi a pagarle, ahimè, rischiano di essere come sempre i siriani. Quindi non ho visto un nuovo approccio più europeista o più attento al multilateralismo, con tutti i difetti che sappiamo che questo abbia purtroppo oggi.
Ma parliamo della coalizione internazionale che è intervenuta in Siria, cioè USA, Regno Unito e Francia. Cosa pensi della posizione di altri paesi importanti come Germania e Italia, che sembrano in questa prima fase defilati? Forse il tema, come sempre, è la mancanza di una politica estera comune.
Che è un po' quello che dicevi implicitamente prima, no?
Sì, esatto. A me piace citare una battuta che è attribuita, chissà se ha torto o ragione, a Kissinger, di quando diceva: ma io per parlare con l'Europa non so bene a chi devo telefonare. È una battuta molto cinica, ma purtroppo molto attuale. Eppure avremmo anche un'altra rappresentante, Federica Mogherini, peraltro piuttosto impegnata sulla questione siriana. So che ci sarà peraltro proprio in questi giorni a venire un nuovo summit. La soluzione siriana non può essere una soluzione militare, deve assolutamente essere una soluzione politica, che non dimentichi di ascoltare le voci in campo, soprattutto quelle dei cittadini siriani. Anche noi ospiteremo alcuni siriani presto in Parlamento, che hanno stilato una possibile proposta di pace. Ecco, bisogna anche riscoprire un po' di pacifismo reale, però tra le contraddizioni che mi piace evidenziare, che ho fatto presente anche proprio la settimana scorsa a Parigi ad un rappresentante del governo francese, c'è anche una grande questione, che è quella che bisognerebbe smettere di vendere armi, perché poi le armi che produciamo in Europa, e che fortunatamente in Europa non usiamo più, almeno non per guerre, anche perché purtroppo per altre ragioni continuano a utilizzarsi, da qualche parte poi quelle bombe cadranno. Noi abbiamo una legge italiana che non viene rispettata, che impedirebbe di vendere armi a regimi che sono impegnati in conflitti, come ad esempio l'Arabia Saudita, e invece questo continua a accadere, e le bombe che piovono in Yemen sono anche bombe italiane. Su questo c'è da fare una profonda riflessione.
Ecco, una domanda per salutarti telegrafica, ma forse probabilmente la risposta la sappiamo già. Macron, secondo te, è la persona giusta per riformare l'Unione Europea?
Ma io apprezzo, come dicevo prima, alcune proposte che vanno nella direzione giusta, però vorrei vedere una pratica diversa oltre le belle parole, perché io, che mi sono occupata della riforma del regolamento di Dublino, devo dire che al di là delle cose molto condivisibili, tra cui il tema delle liste transnazionali, la questione di una necessità di avere una sovranità ad un livello più alto da restituire ai cittadini, coinvolgendoli in un dibattito che sia davvero più europeo, certo che su questa è musica per orecchie federaliste come le mie. Il tema però è che sulla riforma di Dublino la posizione della Francia non è minimamente cambiata, e anche la proposta che ieri ha fatto il presidente Macron, dicendo che è necessario superare lo stallo su Dublino e sui ricollocamenti, è una non soluzione, cioè un programma di finanziario di supporto alle comunità locali che accolgono sarebbe cosa buona e giusta, che anche noi chiediamo da tempo, ma non risolve il tema che quando le persone arrivano in qualche modo non arrivano in Italia o in Grecia ma in Europa, e quindi serve quello che il Parlamento ha chiesto con forza a novembre con la riforma di Dublino, e cioè una condivisione equa delle responsabilità tra tutti gli stati membri. Su questo vorrei sfidare il presidente Macron a vedere se cambierà in consiglio, perché qua al Parlamento è facile fare l'europeista, ma in consiglio voglio vedere pratiche diverse.
Grazie Elly Schlein del gruppo Socialisti e Democratici, buon lavoro, grazie.
Buon lavoro a voi.
Grazie. State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Torniamo tra pochissimo con tutti gli altri temi dell'attualità europea. Siria, Facebook e Macron non sono stati in realtà gli unici temi di cui ha discusso questo Parlamento europeo in questa sessione plenaria, ma ora vi raccontiamo anche le altre notizie della politica e dell'agenda dell'Unione Europea.
Sì, infatti Fabiano, perché abbiamo parlato, cioè si è parlato tra l'altro di allargamento ai Balcani. La Mogherini ha risposto a varie domande dei giornalisti sulla questione, chiarendo la posizione della Commissione. Montenegro e Serbia sono i due paesi di cui si discute di più sostanzialmente. Inoltre si è parlato anche di Turchia e della possibilità di riaprire i negoziati per l'entrata del paese. Molti sono contrari all'idea, visti i recenti cattivi sviluppi della democrazia turca.
Infatti, spostiamoci invece a Bruxelles, dove la prossima settimana si terrà un'importante conferenza sul futuro della Siria, che sembra cascare a pennello rispetto all'aggravarsi della situazione in questi ultimi giorni. Federica Mogherini ha annunciato che sarà un congresso storico che riunirà i vari attori coinvolti nella questione siriana per cercare una soluzione di pace e democrazia per la Siria. L'unica via, ha detto ieri in plenaria l'Alto Commissario degli Affari Esteri, è una soluzione politica e non certo militare, e ha sottolineato che il futuro della Siria è nelle mani dei siriani.
Ecco, Ovviamente noi speriamo che non si arrivi a un'altra guerra. Nel frattempo parliamo però di elezione di nuovi parlamentari, perché Salvini, Pittella e Fontana si dimettono dall'Europarlamento perché sono stati eletti al Parlamento italiano. Al loro posto arrivano tre nuovi europarlamentari. Si tratta di Giosi Ferrandino del gruppo Socialisti e Democratici, e quindi va a sostituire appunto Gianni Pittella, Giancarlo Scottà della Lega Nord e Danilo Oscar Lancini della Lega Nord anch'esso. Entrambi vanno a sostituire Salvini e Fontana.
Ma parliamo ancora di clima. Come gestire in modo corretto e sostenibile i suoli e le foreste? Ieri l'onorevole tedesco Norbert Linz ha discusso una proposta legislativa della Commissione UE sul rimboschimento nei paesi europei, un tema passato spesso in sordina ma che sembra avere invece un'importanza fondamentale. Le foreste assorbono in Europa 400 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno, in altre parole hanno una capacità di assorbimento di CO2 pari al 10% sul totale delle emissioni. Se ad ogni albero tagliato non corrisponde un nuovo albero piantato, si finisce col ridurre progressivamente la capacità di assorbire la CO2 presente in atmosfera. Ecco perché allora il rimboschimento diventa una priorità. Nel quadro degli obiettivi posti dall'Accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni di CO2, il rimboschimento può essere un'ulteriore via per raggiungere l'obiettivo.
Mi piace parlare adesso di parità di genere, perché è un tema che probabilmente non è mai trattato abbastanza e sicuramente voi sarete d'accordo. C'è l'onorevole della Repubblica Ceca Sojdrova del gruppo PPE che ha presentato ieri una relazione sulla parità di genere nei media dell'Unione Europea. Il documento sottolinea che nonostante in questo settore le donne con il titolo di studio universitario costituiscano comunque una forza lavoro abbastanza considerevole, esse sono sempre poco rappresentate nelle posizioni dirigenziali di vertice, quindi dove c'è il potere. Questo documento ritiene inoltre che i servizi dei media, sia quelli pubblici che quelli privati, abbiano la responsabilità di garantire la parità tra uomini e donne e impedire qualsiasi tipo di discriminazione. La relazione invita inoltre gli Stati membri a sviluppare incentivi politici per ridurre le barriere che ostacolano l'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali e ovviamente a quelle di vertice nelle organizzazioni mediatiche.
Si è parlato anche di accordi con paesi terzi, in particolare con Australia, Giappone, Mauritius e Libano. Con le Mauritius si è discusso di un accordo di partenariato nel settore della pesca. Il nuovo protocollo avrà una durata di 4 anni e mira a promuovere lo sviluppo di un'economia oceanica sostenibile.
E spostiamoci in Estremo Oriente, dove l'Unione Europea ha stipulato un accordo con il Giappone. L'accordo prevede meno ostacoli per le imprese europee che hanno intenzione di fare investimenti in questo stato. Si tratta di un incentivo al libero scambio e un messaggio chiaro contro il protezionismo.
È stato poi discusso l'accordo quadro per le relazioni tra l'Unione Europea e Australia e Nuova Zelanda, un accordo che prevede un libero scambio non solo commerciale, ma anche per quanto riguarda l'aiuto alla lotta al terrorismo, gli aiuti allo sviluppo, la stabilità della regione dell'Asia e del Pacifico, energia, ambiente e cambiamento climatico.
E infine è stata discussa un'interessante proposta di decisione del Consiglio relativa a un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra UE e Libano. Tramite questo accordo verranno stabiliti i termini e le condizioni per la ricerca e l'innovazione.
Eurofonica!
Waiting for a lifetime for you, breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. Put my life for love till I found you. Waiting for a lifetime.
E prima dei saluti finali è il momento della nostra rubrica sulle opportunità di lavoro e di formazione dell'Unione Europea. Le EU Skills, praticamente il nostro ufficio collocamento.
Skills. La rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Vi sta a cuore la sostenibilità ambientale? Allora questo progetto SVEI in Ungheria fa per voi. L'obiettivo del progetto è quello di costruire un modello di ecocomunità come soluzione per uno stile di vita più sostenibile. Appuntamento dal 1 maggio al 31 dicembre 2018 per 3 volontari tra i 18 e i 30 anni. Per partecipare le candidature scadono il 20 aprile. Inviate curriculum e lettera motivazionale, il tutto in inglese.
Invece per gli appassionati di social e comunicazione vi segnaliamo uno scambio internazionale sulla violenza all'interno dei social network. Lo SVE si svolgerà in Romania e si accettano candidature entro il 20 di aprile. Affrettatevi perché la scadenza è imminente. Nella selezione la priorità verrà data ai giovani disoccupati. Per informazioni su questi due SVE visitate il sito di Trento Giovani.
E ammettetelo, avete voglia anche voi di affacciarvi qualche mese sul Mar Baltico. Recatevi allora a Tallinn in Estonia, dove potrete usufruire di uno stage retribuito dai 3 ai 12 mesi. Si tratta di uno stage in management operativo di sistemi utili all'incremento delle politiche migratorie UE. Per candidarvi basta essere cittadini europei, aver completato un percorso di studi universitario e possedere una certificazione C1 di lingua inglese. Maggiori informazioni sul sito scambieuropei.info.
Nel cuore dell'Europa, a Bruxelles, si tiene invece un tirocinio retribuito presso il Centro Europeo per la Politica Internazionale. Sarete assistenti di ricerca per una durata variabile tra i 6 e i 12 mesi. I requisiti richiesti sono una laurea in economia, un livello fluente in inglese e se sfortunatamente non avete studiato economia ma siete comunque ferrati su questi temi, c'è posto anche per voi. Avete tempo fino al 24 giugno per inviare la vostra candidatura.
Ecco, grazie Clara, grazie Margherita. Penso sia andata bene questa puntata. La plenaria era molto molto ricca di temi. Come avete potuto vedere, abbiamo potuto parlare ampiamente del discorso di Macron, perché poi l'idea era anche quella di snocciolare il discorso. Siamo arrivati veramente alla chiusura di questa puntata e quindi io vorrei ringraziare innanzitutto le mie compagne di viaggio, quindi da una parte Margherita e dall'altra Clara, poi ringraziare ovviamente Nicola e Zawa che sono qui dietro di noi, davanti a noi, e poi ringraziare per il supporto tecnico Jurgen e Mattias. L'appuntamento a questo punto è alla prossima settimana, però non più da Strasburgo ovviamente, ma dall'Italia, con la solita Eurofonica condotta dal nostro Nicola Pifferi, che oggi ha invece intervistato la Bonafè. Quindi vi saluto e appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.